dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana del 24 gennaio 2022, le mucche nel metaverso, la discriminazione su Tinder e poi NFT, social, Amazon, altri social, insomma queste molto altre scalette per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dalle Studio Ligure 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Da un confabulante studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
E dallo studio di Milano, Michele Di Maio.
Oh, buongiorno a tutti, bentornati da queste parti, bentornati cari digitaliani e bentornati ai miei colleghi, soprattutto al nostro professor De Santo che...
Buonasera!
Buonasera,
eccoci
Max.
Qui.
Buonasera, buongiorno, qui. Buon quello
prima,
che volete.
Questa è la mia prima puntata del 2022.
Arrivi
buon anno!
Sempre in ritardo, sempre in ritardo.
Sempre in ritardo, perché noi professori universitari dobbiamo prima meditare, vedere i ragazzi, sì. Dare il cattivo esempio.
Certo. È andato lì su una montagna a meditare nel frattempo e a ricordarsi che l'anno è il 2022, vedi qual è il vantaggio di iniziare,
ecco,
così tardi?
Non avrei mai
già
sbagliato,
esatto,
diciamo la prima data dell'anno, però vabbè, dai.
C'è ogni riferimento è puramente casuale, immagino.
Sì, ha avuto un eco sulla rete questa cosa clamorosa.
Che peggio io ho sbagliato del vulcano anno. Di Tonga.
Che tu okay. Hai sbagliato anno.
Non pare che il vulcano di Tonga sia colpa del fatto che io ho sbagliato anno. Sai, la farfalla
io
in Amazzonia.
Io non lo direi questo perché magari un tongano potrebbe venire a tongarti.
Tongani sono tutti sotto la cenere, poveri. Come le poveri. Mucche, come le mucche sono tutte nel metaverso. Io questa cosa.
Sì, mi ha veramente ispirato questa cosa. Perché
cosa
questa cosa del pascolo virtuale, hai capito? Io mi sono subito immaginato, non qual mucca, perché so che tu adesso subito saresti saltato alle sbagliate conclusioni, non qual mucca, però mi sono detto, se le mucche producono più latte, piazzandogli questi benedetti visori e portandole nella realtà virtuale.
De cosa allora le fa vedere le mucche nella realtà virtuale per far produrre più latte?
I prati e le farfalline.
Ah, i prati e le farfalline, ok, ok.
Sì, questo prato, poi i cinguettii, credo che i cinguettii facciano parte poi della...
Cioè,
insomma, hai capito, la mucca sta lì e come da famoso carosello, no? Se il pascolo è più alto e l'erba è verde, 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 la mucca è più felice. E qui evidentemente funziona. Allora mi sono detto, vedete se mi seguite su questa linea di pensiero, se funziona per le mucche potrebbe funzionare anche per
i tori. Ah, ok.
Per i mucchi.
Ci sta. Ma secondo me è una notizia che noi abbiamo già dato, solo che semplicemente un paio d'anni fa si chiamava le mucche nella realtà virtuale e adesso l'hanno ripresa, hanno cancellato la realtà virtuale e ci hanno messo metaverso. Secondo me
la verità
roba...
è che ci provano sempre.
Cerca un po' mucche, anzi vado io mentre Michele ci dice cosa il suo commento.
No, Michele voleva semplicemente dire che poi vabbè è la prima notizia di apertura della puntata, quindi
vabbè,
partiamo. Tra l'altro stiamo commentando non esattamente un paper pubblicato su una rivista scientifica, ma un articolo
come
della
tutti gli
redazione
come
web
tutti gli
di
altri,
Radio DJ
come tutti gli altri articoli invece che commentiamo su Digitalia, quelli escono tutti dal British Medical Journal, si sa.
No, vabbè, noi di solito usiamo Scientific American come referenza principale.
E quindi tutto questo è successo in Turchia o almeno pare sia successo, perché io ho provato a cercare le fonti più autorevoli, erano il The Sun e il Daily Mall. Comunque il turco non meccanico Aksaray ha messo questi due, pare abbia messo questi due Oculus, non credo fossero Oculus, sviluppati in Russia a due mucche, quindi panel di due mucche.
Sì, però è un campione rappresentativo,
7 litri di latte invece.
Sì,
non, 21.
Magari tipo in un giorno, come dire, non abbiamo esattamente il rodeta e gli open data delle mucche al pascolo, al pascolo virtuale, quindi niente.
Sei solito guastafeste tu comunque.
Sì,
scusate
dai,
se vi rompo la magia col mio greto materialismo.
Stava ispirando al pascolo, i cinguettini, le farfalline, le mucche.
Comunque effettivamente ha ragione Max, ha qualcosa di molto Matrix questa cosa qui.
Sì, ah, certo,
ha qualcosa di deciso.
Poi quella foto bellissima di questa mucca che sembra che c'ha, no, gli occhialoni da...
Sì, più che altro sembra gliel'hanno messi tipo Capitan Harlock, no?
Sì, sì, di traverso. Somiglia molto, diciamo, a quelli, a quegli occhialoni che si usavano sui i plani, quelli degli inizi dell'aviazione, certo, quando non c'era il parabrezza.
E c'erano le mucche che volavano.
E c'erano ste mucche. Vabbè.
Vabbè ragazzi, adesso è uscito Matrix 4, il prossimo sarà Mutrix.
Mutrix. Fantastico.
No, dai.
Grazie,
questa
Michele.
Grazie, è Michele. Bella. Ecco, questa devo dire, possiamo, non so come chiudere, è uscita, ma Mutrix mi
possiamo
è
chiudere la puntata. Va bene, dalle mucche nel metaverso al metaverso, finds love in the metaverse. Cos'è, Michele?
Vabbè,
questa
questo
roba
già
che...
era proprio banale, insomma.
Questa roba è un in realtà è una è un documentario che verrà presentato al Sundance Film Festival, anzi è stato presentato 3 giorni fa al Sundance Film Festival, che è stato girato da questo regista che si chiama Joe Hunting, Giovanni Cacciando, quindi, e insomma è girato all'interno del metaverso, ed è interessante.
Di un metaverso.
Più di un metaverso probabilmente, ed è interessante per due motivi. Il primo per, se volete, la tecnica, ossia il regista è andato all'interno dei metaversi con una specie di videocamera,
di meta-videocamera,
esatto, okay, andando a riprendere in VR, quindi con muovendosi all'interno del metaverso, cercando le giuste inquadrature con appunto questo dispositivo, questo meta-dispositivo. La seconda cosa invece interessante sono le, insomma, quello che poi ha documentato, che sono appunto le relazioni che si sono creati tra gli esseri umani a distanza, soprattutto poi in periodo di pandemia, che ricordano, vabbè, ricorda tantissimo comunque Second Life, quindi il metaverso, no, premesso che non ho visto il documentario, ho visto solo trailer e interviste, però sì, insomma, pare molto Second Life, forse con gli occhialetti, ecco. Però molto interessante, si chiama We Met in Virtual Reality, e vedremo poi quando e se uscirà anche da queste parti.
Il metaverso dove è stato girato si chiama VR Chat. Ed è un, tra virgolette, metaverso molto diverso da quello immaginato da Zuckerberg e da et al. Dove volevo arrivare è proprio quello, che noi continuiamo a parlare di metaverso.
Ma non ce n'è uno.
In realtà, esatto, ognuno propone il suo, se... Second Life fosse ancora in attività e convertito all'utilizzo con gli occhialini 3D, con gli occhialini della realtà virtuale, sarebbe un'ulteriore proposta, un ulteriore metaverso. Però se vai a vedere come questi, come alcuni di questi esperimenti metaversici sono vitali e capisci quanto è sterile la visione di Microsoft, la visione di Facebook, no? Che ti fanno vedere l'omino monco dalle gambe in giù, in modo che non abbia organi riproduttivi né niente, che può muoversi solo in ambienti limitati, che viene presentato come uno strumento per fare le riunioni sul lavoro e robe del genere. Invece qui c'è appunto un mondo costruibile dagli utenti, e dove gli utenti possono abbandonarsi a qualsiasi loro comportamento desiderino, proprio come era Second Life, che poi vuol dire ovviamente finire anche in un mucchio di porcherie, di schifezze e di depravazioni,
ovviamente.
Ma l'animo umano è fatto anche quello, no? Non possiamo sempre vivere, non possiamo sempre vivere nel Medioevo. Oddio, la gente vuole scopare, cioè non, la gente lo fa, se no ci saremmo estinti da tempo. E per farlo di più e meglio ha la fantasia e utilizza quella, eccetera, la fa anche nei metaversi e le fa anche ovunque, e da quello nasce la creatività, perché poi la creatività, gran parte della creatività, spiegati, dite a quella gente lì di andarsi a leggere un po' di Freud e dell'ultimo secolo di psicologia e psicanalisi, gran parte della creatività nasce da quella tensione, no? da tensioni e pulsioni di tipo erotico o affini, eros e thanatos e tutto quello che vogliamo.
Vabbè, per sì, cui, diciamo, nei 100 anni dopo Freud
per l'ennesima volta il porno sarà il motore del metaverso, questo,
ma non solo il motore, ma spesso è il motore della creazione artistica, cioè, Dante te lo dice che scrive per Beatrice, no? Senza Beatrice Dante non avrebbe scritto, è così. Dante diceva così, poi scriveva diverso, ma diceva così,
vabbè, pensava così, ho capito, vabbè.
Anche Dante nel metaverso avrebbe fatto quelle cose lì, è certo.
Beh, bello però questo Dante nella Divina Commedia nel metaverso.
Ma sarebbe una figata totale, figata. Certo. Però, di nuovo, l'inferno dantesco certamente nel metaverso sterile di Zuckerberg o di Microsoft non sarebbe mai possibile, no? Immaginati il girone dei golosi, il girone dei lussuriosi. No, figurati. Non si può. Maometto. Vabbè, Maometto era nel purgatorio, forse non era nell'inferno, Maometto, non me lo ricordo più. Sì, direi che era nel purgatorio. Per cui non dite agli amici ci vediamo nel metaverso, perché loro vi risponderanno quale, o se non vi risponderanno quale vi vedete in due metaversi diversi e non vi trovate. NFT, dai, ora mi siamo moderni, metaverso, NFT, cioè questa ondata di novità su digitale, che cos'è questa cosa
che
qui?
Che sarà mai sto
Ma cos'è l'NFT? Allora,
No, ecco, allora... Non vi spieghiamo più che cos'è l'NFT, ma i progetti più validi che questa tecnologia abilita. Ecco, esatto, tipo
parlando di creatività umana.
Ecco, adotta un criceto a Hong Kong prima che il governo cinese li uccida tutti. Cos'è questa storia?
Esatto. E niente, insomma, ci sono 2000 criceti che a Hong Kong sono stati o sarebbero stati o saranno soppressi perché hanno undici di loro hanno trovato il Covid, e insomma qualcuno si è inventato questa serie di NFT che è chiamata Carrie's Hamsters 2000 ognuno per ogni cricetino, e insomma per ricordarli e un po' per speculare sull'onda dell'NFT, ecco, verranno messi in vendita, mintati. Qual è l'equivalente italiano di mintati?
Coniati?
Vabbè, ma è più bello mintati.
Ok,
sì.
Dante,
Michele, stasera sei già al secondo gestaccio.
Dante Vader.
Ma quello serve. Ma scusa, ma Franco ha detto che bisogna essere creativi. Io sono creativo.
Si è creativi con i gestacci, dai.
Certo. Comunque, insomma, niente, Hong Kong, se volete investire su quest'altro
investire un criceto.
Io che dirvi?
No, ma io davvero
sono soldi vostri, ragazzi.
Giuro che non la capisco.
Ma tu sei vecchio, Max, non importa, non ti preoccupare. Tu sei vecchio, non puoi capire queste cose. La gioventù i giovani d'oggi diventeranno tutti ricchi comprando l'NFT del criceto, e tu non lo capisci, non puoi afferrare queste occasioni.
Lo giuro.
Però puoi comprare una copia di Dune.
Una copia, ecco,
è lì che mi sono appassionato.
L'hai visto.
Ma non tanto perché ti compri la copia di Dune, ma perché come ti fa venire l'idea che comprando un libro compri i diritti su quel libro?
Esatto, perché è un po' quella che hanno
raccontato un po' la notizia dall'inizio, che non l'ho voluto leggere, non
sì, sì, perché è veramente un po' surreale.
Prepara i popcorn. Quindi, insomma, c'è questo collettivo di appassionati di Dune e degli NFT che si chiama Spice DAO. E niente, hanno voluto comprare a un'asta questo libro.
Ti pare fosse una delle prime edizioni, giusto?
Esatto, una delle prime edizioni da cui tipo poi a Rare Copy of Dune illustrato, non lo so, va bene. Qual è il punto? I punti sono due. Se oggi voi andate su l'asta è ancora oggi su Christie's e vedete il prezzo che era stato stimato per la vendita di questo libro, tra i 25.000 e i 35.000 euro. Va bene. L'asta si è chiusa, adesso in realtà si è chiusa da un po', il 22 novembre 2021 al modico prezzo di 2.666.000 euro. Perché appunto è arrivato questo collettivo che voleva assolutamente questo libro e lo ha comprato a questo prezzo assolutamente astronomico e fuori mercato.
Ma
cosa è successo poi? Esatto, cosa è successo poi? Che il 15 gennaio hanno twittato: abbiamo vinto l'asta, cosa faremo? 1. Faremo il libro, renderemo pubblico il libro secondo i limiti permessi dalla legge, produrremo una serie animata originale ispirata al libro e la venderemo agli streaming service e poi supporteremo dei progetti derivati dal nostro che si possono sviluppare sulla comunità. Insomma, questi pensavano di comprarsi con tutto il libro anche la possibilità di realizzarne appunto un'opera derivata. Che secondo me è molto molto come dire, rappresenta alla fine l'idea dell'NFT e di quello che molte persone hanno degli NFT. Anche gente che oggi sta spendendo svariate migliaia di euro o dollari per comprarsi un Bored Ape pensano che diventa loro l'immagine, che nessuno la può replicare. E dovete, non so se avete capito di vedere questa settimana su Twitter che ha annunciato che si possono usare gli NFT come avatar. C'era gente che usciva completamente di testa perché c'erano altri che facevano gli screenshot del loro NFT e se lo mettevano come avatar.
Sì, ma la cosa bella è che questi signori che si sono comprati per 2 milioni di euro una rara copia di questo libro, che cosa hanno pensato di fare? Hanno pensato di bruciare l'originale, diciamo, del mondo reale, e quindi di, dal loro punto di vista, rimanere gli unici detentori attraverso l'uso dell'NFT di questa copia del libro, scambiando quest'idea col fatto che diventassero i proprietari dei diritti relativamente all'opera. E quindi, cioè, è veramente proprio quasi difficile.
Troppa spezia
da
si sono fatti
come pensiero.
No, ma mi hanno chiamato quelli della Treccani e mi hanno detto che cambiano la spiegazione del concetto di non avere capito un tubo, e nella prossima edizione Treccani ci metteranno questo esempio qua. Esatto. Quelli che con gli NFT hanno comprato, pensavano di aver comprato i diritti sullo sfruttamento di Dune. Non lo so, ci deve essere qualche cosa nella notizia che non è stato riportato, perché così è veramente incomprensibile. Però
scusate,
c'è il tweet del gruppo degli Sales Spice.
Sì, appunto, ma possono. Non lo so, non voglio sapere assolutamente niente. E non vorrei sapere che state tranquilli, perché nel mondo degli NFT arriva Facebook. E arriva Facebook dando a tutti la possibilità di coniare, ma proprio tutti, perché se tutti hanno un account Facebook, quanti account Facebook esistono nella Terra? 3 per ogni essere umano, cioè più o meno ce n'è uno per ogni topo. I topi sono, no, quanti erano i topi? 1000 per ogni essere umano, e Facebook ha fatto gli account anche i topi. Comunque, nel momento in cui Facebook permette con la sua interfaccia intuitiva e te lo schiaffa in faccia la possibilità di creare, oltre che acquistare NFT, apriti cielo. E quindi, se pensate che gli NFT di cui avete sentito parlare fino adesso sembrano una roba folle, aspettate.
Vedrete che cosa deve succedere.
Ma non vedrete, aspettate solo 30 secondi che Michele vi parla del tizio che ha venduto la radiografia della vittima del Bataclan, della strage del Bataclan, con un NFT, con una dimostrazione, esatto, di rispetto nei confronti dei pazienti, e sensibilità e conoscenza del giuramento di Ippocrate che farà brividire.
Ma non dice che non si possono fare gli NFT del giuramento di Ippocrate, scusa. E comunque il professor Masmejin,
quel pure professore, no, Max, Max
professor, ma adesso bisogna vedere che professore era questo, dai.
Ortopedico all'ospedale Pompidou di Parigi ha pubblicato però da vendere online la radiografia dell'avambraccio di una donna che era rimasta vittima ferita durante l'attentato del Bataclan di oramai qualche annetto fa, e insomma l'ha intitolata Bataclan Terrorist Attack novembre 13 2015 Parigi Francia, l'ha postata su OpenSea, che è uno dei market più conosciuti. Prezzo abbastanza modico, 2400 euro. Niente, poi alla fine, come dire, quando poi è stato scoperto, bene, sono pentito, non avrei mai dovuto farlo.
Volevo
l'ho fatto per intento pedagogico,
esattamente.
Per suscitare interesse. Bla,
non
bla,
dimenticarti che nella radiografia c'era un proiettile.
Sì, c'era la radiografia dell'osso e il proiettile ancora dentro, sì, di una ragazza che ha. Che è stata sparata, tra virgolette, durante la cosa, e che tra l'altro ha perso il fidanzato è morto durante la stessa cosa. Ma in realtà l'idea di mettere una radiografia con una cosa del genere, farla diventare un'opera d'arte, no, cioè un qualche cosa di materiale, non è sbagliata. È una cosa di impatto, è molto, però appunto chiami la paziente in questione,
ti fai autorizzare.
Poi è da discutere di chi sia la radiografia, eccetera. E anche lì non so se esiste.
Vabbè, però se l'ha fatta in ospedale, non credo che il copyright sia suo, anche se ha fatto.
I dati, scusa, quelli non sono dati sensibili di un paziente?
Appunto. Allora. Cioè, non credo ci siano precedenti riguardo all'utilizzabilità, come dire, a scopo di lucro di immagini, ma ci sarà qualche cosa invece per libri e per robe del genere.
Per definizione, però i dati sensibili medici di un paziente sono protetti dal GDPR
dal GDPR certamente, ma nel momento in cui tu sei il radiologo, il chirurgo e ti viene questa idea, chiami la paziente e le chiedi il permesso di... La paziente, oltre ad avere il diritto alla privacy, no? Ha anche una parte del diritto. Sì, anche una parte del diritto.
Il diritto d'immagine sua. Estenderei così.
È come se io ti faccio una foto e la voglio pubblicare, la stessa cosa. Adesso è una questione di privacy, è anche una questione di
immagine.
Che
è la mia immagine.
Certo.
E allora adesso facciamo le foto del Cylon Prof e le vendiamo con gli NFT.
Facciamo in radiografia.
In radiografia vengo meglio. Magro di così.
Ma se pensate che abbiamo toccato il fondo del barile, aspettate, perché Michele vi parlerà di Hamie B si chiama su Twitter. E dice il mio latte,
felice di poter dire che il mio latte, proprio il mio, non quello che ho comprato, quello che esce dalla mia mammella, e adesso è stato approvato dalla Food and Drugs Administration e sarà a breve in vendita. Quindi keep an eye out, guys.
Scusa, l'NFT qua che c'è?
Che è sempre roba che si vende su internet.
Ecco, vabbè.
Non so, mi è venuto, cioè siamo proprio...
Quindi in realtà tu hai messo questa, diciamo, sì, sequenza di...
Sì, per quello che la gente si vende, perché no, si può vendere il latte materno proprio, ma la quantità di latte prodotto è anche limitata. Io venderei anche l'NFT del latte, anzi l'NFT di ogni
di ogni sessione
di tiraggio del latte potrebbe essere.
Si può fare.
Mettere su blockchain credo oramai sia fondamentale nel 2022, che ogni poppata la metti sulla blockchain, metti che poi sto bambino da grande vuole un po' vedere com'è andata.
Va bene, ragazzi, quindi mi state convincendo che effettivamente tutto quello che abbiamo detto in 12 anni
non è servito a niente. Niente. Allora, questo è il futuro,
questi
Max.
Umani non hanno imparato
questo
niente.
Sì. Io è così. Io vorrei tornare indietro nel tempo e portare queste
cose
a me e Carlo Becchi, quando abbiamo deciso di fare la puntata zero di Digitalia, e mostrargli questo è quello che saremo tra 13 anni. Vedete un po' voi se pensate che il vostro valga la pena, ecco, le vostre ore, il vostro tempo, eccetera.
Avessimo saputo noi, effettivamente.
E certamente.
Una volta dicevo Skynet con un senso di paura, adesso dico vieni.
Magari!
No. È proprio qua il declino della società. Proprio quello il problema, no? La decadenza, e poi qualcuno che è stufo della decadenza che invoca un rimedio alla decadenza che in realtà è peggio del problema iniziale, che il rimedio siano le invasioni barbariche, l'ascesa al potere del tiranno di turno, robe del genere. La genesi più o meno è sempre quella, per cui tremate signori, ma non vi preoccupate, perché Digitalia torna su binari molto più confortevoli e molto più mainstream. Michele si lancerà una disquisizione sull'andamento dei prezzi degli abbonamenti Tinder.
Allora, No, che poi è un argomento interessante.
Se avessi saputo tutto questo, dato i cause dal caso e pretesto. Pretesto.
Certo. Insomma, un gruppo di consumatori in UK si è messo a fare un po' di prove su quelle che è il costo dell'abbonamento di Tinder. E ha scoperto che ci sono delle dei grossi, insomma,
delle discriminazioni, ci sono delle discriminazioni per età
sulla base esatto, sulla base dell'età, dove si è visto che insomma le persone tra i 30 e i 49 anni spendevano, gli veniva proposto un prezzo del 48% più alto di utenti più bassi, più giovani, mentre quelli sopra i 50 anni, praticamente anche quelli sopra i 50 anni. Quindi insomma, più sei giovane, meno paghi su Tinder. Mm. E questo, vabbè, questo secondo me torna un po' nella macro questione degli, come dire, sono algoritmi abbastanza semplici.
Max,
if age.
Max ti può confermare che non è una novità del digitale, nelle buone vecchie case chiuse vigeva la stessa politica.
Sì, sì, è vero. Più il signore era attempato e più il costo era elevato.
Vedi, c'era anche la rima, c'era.
C'era anche la
Beh, vabbè, è lo stesso discorso, anzi forse è ancora peggio per i prezzi dei voli aerei, che cambiano quasi da un computer all'altro. In ogni
forse
caso,
senza
questo...
quasi, sì, da un cookie all'altro, da un sistema di tracciamento all'altro. Provate, quando comprate un biglietto aereo inciso con consiglio digitaliano, dopo aver fatto il preventivo col vostro computer, provate a collegarvi da un altro indirizzo IP e in modalità in incognito. Perché tante volte, se sanno che siete degli spendaccioni, il prezzo che vi riservano è più alto di quello destinato al pubblico generale. Cioè, c'è chi invece compra i voli con proxy in paesi del terzo mondo. Se ti colleghi dal Bangladesh, dall'India, da posti dove il costo della vita è più basso, eccetera, pare che i prezzi siano automaticamente più bassi. Degli stessi identici voli, anche se poi metti il tuo nome e cognome italiano e la tua cosa italiana. Questo non l'ho mai provato, però... è tra i trucchi dei Globetrotters.
Ci proveremo.
E questo, secondo me, appunto, partendo dal caso di Tinder, però appunto può essere tranquillamente allargato a qualsiasi politica di prezzo che non è trasparente, perché poi non è come andare in un supermercato e il pane costa, insomma, ha lo stesso prezzo per me e per te che vai dopo. Che è giusto o sbagliato? Nel diritto dell'azienda? Sì, boh, forse, però insomma, non sapere, e poi vabbè, questo secondo me è un argomento che poi ritornerà più avanti se parleremo della moderazione sui social, ecco, non avere una insomma un'idea di quello che dell'algoritmo che c'è sotto, ecco.
Cioè, tu hai fatto l'esempio giusto, quello del pane, cioè devi dimostrare che su Tinder si vende un bene essenziale.
Ma al supermercato, perché il pene mi dà il pane, però
l'hai argomentato prima con Freud addirittura, scusa,
io parlo di creatività,
al supermercato non è che vendono solo il pane,
la creatività però non è essenziale,
ma come no?
No, vabbè, qui si torna al discorso, ovviamente c'era un articolo molto bello sul Post questa settimana sul prezzo delle borse Louis Vuitton.
Ok,
perché no, sì, il punto qual è che i prezzi su alcuni generi sono quello che una persona è disposta a pagare.
Tinder funziona
che una persona più giovane su Tinder ha meno probabilmente disponibilità a pagare, e quindi regola l'algoritmo di conseguenza. Più alto vai, probabilmente c'è quella fascia appunto tra i 35-49 che probabilmente è il core di Tinder.
Spende di più.
E non si può cambiare.
Ha più capacità di spesa e ha volontà di spendere.
Ma una volta che ti sei iscritto non si può cambiare la data di nascita per cui ti iscrivi. Max, guarda un attimo, provaci un attimo tu sul tuo account.
Non lo diciamo. Però appunto sì, c'è una questione di trasparenza dei prezzi.
Sì, certamente sì, certamente sì. Va bene, se vi chiedete se su Digitalia si considerano solo questo tipo di notizie un po' sul faceto, aspettate il resto della trasmissione che vi faremo dormire. Comunque avete la possibilità di iscrivervi al bocchettone digitaliano, cioè all'account Twitter dove passa il 100% delle notizie che noi prendiamo in considerazione per poi fare la trasmissione, e su Twitter è digitalia_bc. Se vi iscrivete a quello vi arrivano tutte le notizie.
Sta per bocchettone.
come, come scusa, mi sono perso un pezzo.
Bicista
per bocchettone. Esattamente. Se invece seguite Digitali FM tutto attaccato, quello è il nostro account generale dove vi scriviamo annunci, novità, cose che pensiamo rilevanti o meno, ma è quello che fanno tutti su Twitter, no?
Ah, certo, è un po' come diciamo il nostro canale di conversazioni.
E tutti gli altri account li trovate navigando, guardando chi posta da quelle parti, comunque Mickey Six, Doc Franco, Cylon Prof, Massimo De Santo. Max c'ha talmente tanti account di Twitter che se voi scrivete una stringa a caso su Twitter trovate un account di Massimo De Santo, sì. E poi non scrive niente perché
poi è
inutile.
Voto.
È perfettamente inutile. Cioè, perfettamente inutile.
Come però prima che dice...
Perché il silenzio conta.
Ah, chiaro. Come prima che dicevamo che su Facebook ci sono più o meno 6 account per ogni essere umano, sappiate che 5 sono di Max De Santo.
Ecco, perfetto. Portate amici, portate le orecchiette fresche, che fate un favore a Digitalia, fate un favore ai vostri amici e fate anche una gran bella figura, ditegli di cercare Digitalia su qualsiasi casellina di ricerca, su qualsiasi dispositivo elettronico, anche sul frigorifero, che certamente trovano qualche roba che abbiamo, qualche traccia che abbiamo lasciato noi in giro. Notizie finalmente un po' serie. Big Tech, la spinta del Parlamento su i paletti su algoritmi e pubblicità. Leggo anche come corollario: il Parlamento europeo approva la proposta iniziale di bandire alcuni annunci pubblicitari targetizzati, mirati. Max,
sì, in realtà non ha approvato ancora effettivamente nulla di veramente operativo. Ma ha dato mandato, ha approvato diciamo un testo che è come il mandato per cominciare la negoziazione per la stesura finale. Di, se ricordate, un bel po' di puntate fa avevamo già rilevato questo fatto che a livello della comunità europea c'è questa intenzione forte di regolamentare in maniera, di discutere e regolamentare un po' tutto il mondo della rete da questo punto di vista, con due macro atti, uno il Digital Market Agreement, credo, e l'altro, e l'altro quello di cui stiamo parlando adesso, il Digital Services Act, che fondamentalmente prendono in considerazione tutte queste problematiche, in particolare queste qui che per la verità sono molto, molto sensibili e molto importanti, e cioè di quelli che sono i diritti degli utenti relativamente ai servizi, tutti i problemi legati con la pubblicità, diciamo, sull'uso dei dati, la pubblicità occulta e tutto quello che ne consegue. Però purtroppo, come sempre, appunto, diciamo, stiamo seguendo piano piano l'evoluzione di questo. Rimane una volontà, mi sembra abbastanza forte e precisa, della comunità europea di in qualche maniera creare uno spazio veramente governato dalla comunità europea, e stiamo seguendo questa lunga procedura legislativa che appunto di fatto è ancora agli inizi, insomma, è ancora in una fase secondo me abbastanza fluida, anche con per anche, capire cosa succederà davvero,
con anche dei rischi, perché in questo grosso calderone da una parte c'è il tema che viene utilizzato un po' come ariete della protezione della privacy, dei dati dei cittadini e cose del genere, tutto quanto assolutamente meritevole di lode. Ma poi in mezzo ci sono anche tutte le questioni relative alla responsabilità dei contenuti, la rimozione rapida dei contenuti, la possibilità degli stati, dei governi di chiedere la rimozione in tempi brevi, la possibilità di aziende, di altre aziende, di chiedere la rimozione in tempi brevi di dei contenuti illeciti, di contenuti illeciti generalmente
considerati illeciti, certo,
che poi sarà tutto da vedere, perché quando tu parli di rimozione rapida, il rapido e il decidere, stabilire bene cosa è lecito e cosa è illecito, sono due cose che difficilmente vanno d'accordo. Se prendiamo l'esempio, tu ci hai messo un articolo del New York Times, Max, sulla Cambogia, su internet in Cambogia. Sì. Lì c'erano delle leggi del genere.
Lì hanno messo in piedi una cosa ben più, diciamo, preoccupante.
Infrastrutturale.
No, c'è questa questa idea di filtrare sostanzialmente tutto il traffico internet, sì, attraverso un unico punto di accesso governativo, quindi di fatto di avere un sistema che controlla qualunque tipo di informazione che viaggia sulla rete cambogiana e che viene sottoposta appunto a questi filtri, dove naturalmente
non solo filtri poi lì, perché poi è anche il controllo sulla popolazione. Il filtro non serve solo per rimuovere i contenuti,
serve anche per,
ma per rimuovere gli autori.
Per dire che Franco Solerio ha pubblicato un tweet che incita alla rivolta e sbattere in prigione per 12 mesi, 18 mesi, 24 mesi a seconda di quella che viene valutata come gravità della cosa, Franco Solerio per aver fatto un tweet. E l'articolo, che è abbastanza circostanziato, riporta tutta una serie di casi che veramente sono abbastanza inquietanti.
Per dare un'idea della persona, tu l'hai chiamato Franco Solerio, ma del personaggio che è stato messo in galera, condannato a 18 mesi per avere incitato la rivolta sociale, era un musicista e
un musicista fotografo, un ragazzetto poi di 17 anni, 16 anni,
23 anni.
23
quando
anni.
È uscito forse.
Non lo so, quindi
è uscito 23 anni, però se è stato in galera 12 mesi.
È stato in galera
22,
per una canzone,
22,
per il testo, sì, di una, per il testo di una canzone. Per aver,
perché un giudice ha valutato, sì, che le liriche del suo brano, yes, incitassero alla rivolta.
Poi stiamo parlando di una monarchia, che per carità ha fatto qualche passo,
sì,
rispetto a Pol Pot.
Di una monarchia, certamente. Certamente è una monarchia, ma le storture, le cose gonfiate per interesse mediatico, ci sono in tutti i paesi gli errori, le storture, le cose. A proposito dell'incitare alla rivolta e roba del genere, l'affare Djokovic non è successo in Cambogia, nessuno è andato in galera, per carità, però la motivazione è stata più o meno quella, no? Alla fine di tutto il casino è stato stabilito che lui, sì, avrebbe avuto diritto ad entrare, il giudice, la Corte Suprema gli ha detto sì, puoi entrare, cosa, il ministro ha detto no, perché io ho il diritto di veto, pongo il diritto di veto perché il comportamento di Djokovic è pericoloso per gli australiani, perché li incita a non vaccinarsi. Non c'è tanta differenza. La differenza è nella pena, certamente. Djokovic non l'hanno messo 18 anni o 18 mesi in galera, però la giustificazione è stata la stessa, perché è di cattivo esempio per gli australiani. Cioè, le storture, le cretinate succedono anche nei paesi, e le ingiustizie succedono anche nei nostri paesi, o le cose, no? Devo punire perché sei un esempio. Vogliamo parlare di Assange, per esempio? A proposito, non lo facciamo mai, non in 13 anni di Digitalia nessuno va mai chiesto di partecipare a un non a un sondaggio, come che si chiamano,
una petizione,
ecco, però è stata aperta la petizione per chiedere di non procedere a condannare, a chiudere in un buco di cemento Assange negli Stati Uniti, non da Pinco Pallo, ma da Amnesty International. Vedete voi, io vi dico che c'è, poi vedete voi in coscienza se pensate che sia una buona cosa oppure meno.
Sì, poi stavo e chiudo.
Certo.
In realtà, se vedi l'articolo del New York Times, riporta proprio questo network, anche il nome, diciamo, l'ho trovato abbastanza inquietante, no? Perché, aspetta, fammelo ritrovare, questo sistema di filtraggio complessivo si chiama una cosa del tipo Network Internet, National Internet Gateway.
Sì.
No, quindi è questa idea che appunto qualunque cosa entra sul territorio nazionale attraverso la rete debba essere controllato, che è il Grande Fratello perfetto,
che è quello che ha fatto l'NSA, e chi l'ha denunciata vive in Russia nascosto, perché sennò fa la fine di Assange. Per tornare ai paragoni tra Occidente e Oriente, noi guardiamo, certo, certamente, e denunciamo, però se ci guardiamo in casa nostra non è che siamo un fulgido esempio. Se vogliamo ancora guardare all'estero, succedono cose analoghe. Sono successe cose analoghe su Facebook per quello che riguarda un quotidiano, un giornale in Sri Lanka, Michele. Questo Tamil qualcosa.
Sì, allora il Tamil Guardian,
Tamil Guardian.
Appunto uno dei quotidiani, un quotidiano dello Sri Lanka, che è un po' la voce della minoranza tamil, che comunque durante la storia dello Sri Lanka ha avuto comunque diciamo delle frange estremiste con
le tigri tamil, famose, certo.
Esatto, le tigri tamil, e quindi con tutto il corredo. Qual è il punto? Infatti in questo caso io, come dire, lo vedo lontano molto fino a un certo punto rispetto alla notizia di cui abbiamo discusso adesso, perché qui di cosa si sta parlando? Si sta parlando della moderazione di Facebook. Mesi fa, credo, avevamo parlato delle guideline di Facebook, tra l'altro a proposito di nomi creepy, la DIO policy, che sta per Dangerous Individual and Organizations, se non sbaglio, che è appunto questa policy di Facebook, che voi trovate anche sul sito, tipo di si chiama transparency.facebook.com, insomma, dove ci sono una serie di gruppi reputati terroristici, paraterroristici, filoterroristici. Uh-huh. Questi ci sono le tigre del Tamil. Qual è il punto, però? È che questo Tamil Guardian non è che è una voce di questo gruppo terroristico, semplicemente occupandosi di tematiche relative all'etnia, esatto, va spesso a incrociare, ma spesso si tratta semplicemente di nomi di posti. Quindi c'era l'esempio di questa casetta bruciata da non mi ricordo chi. Il giornale ha, insomma, riportato la notizia. Qual è il punto? È che questa casetta era un luogo di commemorazione di un generale delle tigri del Tamil, e quindi per il fatto stesso di avere semplicemente questo nome è stata censurata da Facebook, e è passata per i filtri di moderazione di Facebook.
Certo.
Facebook, che in alcune, e su questo succede, ora è successo molto spesso sia su Instagram che su Facebook, anzi io continuo a chiamarla Facebook, ma in realtà stiamo parlando di Meta.
Meta.
Quindi si è scusata in alcuni casi, però qual è il punto? Il punto è che continuano ad esserci delle regole di moderazione applicate con i piedi, assolutamente non trasparenti. E se voi pensate che la situazione oggi su Facebook e sull'Instagram italiano, ecco, sia terribile, figuratevi nello Sri Lanka, dove vengono allocate sicuramente molte ma molte meno risorse, viene prestata molta meno attenzione di quello che, certo, può essere succedere in Italia.
Certo, certamente. Il paragone tra estero, e quindi in questo caso tra Sri Lanka e il nostro paese, nel momento in cui si chiedono per legge dei sistemi di intervento rapidi o addirittura automatici, ebbene, nel sistema rapido e nel sistema automatico è intrinseca la possibilità, o anzi è intrinseco
dell'abuso.
Sì, ma anche l'automatismo dell'errore, perché poi questo non è un abuso, ma è un errore dell'algoritmo che scambia, o della rete neurale o quello che vogliamo, che scambia un contenuto legge per uno illecito, però la cosa va avanti bloccando un quotidiano che interessa una intera minoranza.
Ma infatti no, allora io credo che sia impossibile non pensare che non ci sia un qualche tipo di moderazione e viceversa qualche tipo di regolamentazione della moderazione. Quello che sono due le cose che devono essere fondamentali, che oggi non esistono. La prima è la trasparenza, ossia sapere per filo e per segno perché, certo, questo contenuto
viene
è stato
tolto,
ritenuto,
certo,
viene tolto. E la seconda è la possibilità di appello, perché tu oggi prova a scrivere ci sono degli indirizzi per la moderazione, e se ti va bene ti risponde,
certo,
un bot,
certo,
ti risponde,
certo,
un bot con, certo, un messaggio automatico,
certo, come il notice and take down di NCAA, la stessa cosa,
esattamente,
la stessa
quella,
cosa,
esattamente,
certamente. E il problema è sempre nello squilibrio tra potere e possibilità del singolo individuo rispetto a quello che hanno le grosse entità, che siano governative o che siano private, certamente. Altri social, arriva in Italia WeWord, l'app che paga chi fa più passi.
Sono fregato.
Perché sei fregato? Non è che se non cammini ti devi dargli i soldi tu, eh?
Ah, ok.
Tranquillo, ma
è negativo,
sì, no,
ma è negativo.
Sai, appunto, pensavo.
Tu ti chiederai, ma se questi pagano chi cammina, qual è il modello di business?
Esattamente. Ecco. E adesso io non voglio fare di nuovo il puntiglioso, ma farò ancora il puntiglioso. Parliamo un attimo del giornalismo italiano.
Scusa, posso chiederti una cosa, Michele? Sì. Nel tuo intervento, sì, puntiglioso.
Oh, grazie. Okay. Grazie, Max. Allora, io ho provato, a parte che ho provato anche a installare l'applicazione, e vi sveliamo ovviamente dov'è l'inganno della cadrega. Però se voi cercate oggi WeWord Google News o su Google, insomma, dove volete voi, troverete che tutti gli articoli italiani si concentrano su questo fatto, ossia che c'è questa applicazione che vi paga guadagnando.
Okay. Non è,
vi paga
per camminare.
Non è vero,
paga guadagnando. Esatto. Questo è un bel, diciamo,
non male.
Economisticamente, diciamo, complicato.
Racconta.
Soprattutto economicamente non sostenibile.
Certo.
E infatti non è vero.
Che cosa ti danno degli sconti per quello che compri sulla loro piattaforma, immagino.
Il principio è molto simile a quello delle miglia, quindi tu guadagni delle miglia
ho capito, anzi esatto. di ATI, ITA, come si chiama adesso?
ITA Airways.
Quindi ti dà dei premi per fare determinate azioni. Queste azioni possono essere rispondere a dei sondaggi, possono essere andare in determinati posti, dove determinati posti vuol dire nei locali degli inserzionisti di questa applicazione, oppure guadagnare, ad esempio, adesso non mi ricordo quali sono i siti, forse pare c'era Zalando, non mi ricordo, per ogni euro speso su Zalando ti dà questi, che tutto gira attorno a questa, chiamiamola, moneta interna, che poi puoi eventualmente convertire in euro. E insomma, il punto è che nessuno ti paga per camminare, ti pagano per fare determinate cose, e nessuno lo spiega bene, si fermano tutti al comunicato stampa,
che forse
finito.
Il comunicato stampa può darsi che sia effettivamente fuorviante proprio per quello,
certo.
Confidando nel fatto che oggi il giornalista è un copia incollatore di comunicati stampa.
Certo, praticamente apro e chiudo parentesi, una dei drammi oggi su Twitter è stato che il post qualche giorno fa, forse venerdì, su Charlie, la newsletter sul giornalismo, ha pubblicato i compensi che le principali testate danno per gli articoli. Ed ecco, vabbè, si sapeva che era, come dire, era veramente aberrante, ma vedere comunque articoli pagati 10 euro, 1000 battute va bene, ma 10 euro... E questo è il risultato, ragazzi.
Ah, certo, certamente.
Non... Si parla di quotidiani nazionali. Poi.
Sì, non c'è dubbio.
Quando io parlavo dell'articolista, pure voi mi avete dato in testa, ma il povero articolista è ridotto alla fame.
Io sogno che esista ancora il giornalista, certamente, mi rendo conto che la situazione è questa. In un'editoria distrutta e di fatto viva grazie al supporto vitale dei sussidi di Stato, non è che ci possiamo chiedere.
Bah, quello poco, cioè i sussidi di Stato, se li vai a leggere, li piglia qualche testata.
Quelle da cui è preso proprio l'articolo che abbiamo appena commentato, Michele. Non è che si vada tanto lontani.
Non mi ricordo l'articolo. Il Corriere non prende fondi diretti. No, forse prende sconti. Ci sono i dati, sono pubblici. Il Corriere non prende fondi all'editoria. Prende forse, tipo, ci sono degli incentivi sul costo della carta, una roba del genere.
Ok.
Ma non prende, sono tipo il Foglio, Dolomiti qualcosa, pare Avvenire prende qualcosa.
Sì, Libero Quotidiano, Avvenire Italia Oggi, il Quotidiano del Sud, il Manifesto, Corriere Romagna, il Foglio... Il cittadino Primorsky Dnevnik. Cos'è Primorsky Dnevnik che prende i contributi dalle nostre tasse? Questo mi... Primorsky Dnevnik.
Ma tu veramente fai?
No, cioè... davvero. È una roba istriana, direi.
Sì, ma che può avere forse più senso su Primorsky Dnevnik che sull'Avvenire, ecco. Se proprio vuoi promuovere il pluralismo e le realtà piccole e locali.
È un quotidiano della minoranza slovena pubblicato a Trieste. Sì, hai ragione, effettivamente. Hai perfettamente ragione. Stavo guardando il finanziamento diretto, la forma
sappiamo che questa vicenda dei supporti è complicata.
Certamente. E per quello che noi non prendiamo supporti certamente dai governi o dalle aziende di cui
loro
parliamo,
ce li vogliono dare,
potremmo ragionarci.
Ci tengono tantissimo, ma noi invece i contributi li prendiamo da voi.
Io lo sapevo.
Col meccanismo dei produttori esecutivi, Digitalia si finanzia direttamente da chi usufruisce dei frutti del suo lavoro. Da 13 anni chiediamo un contributo volontario, più o meno volontario, vi costringiamo moralmente, vi chiediamo: ragazzi, usufruite dei frutti della nostra fatica settimana dopo settimana, dateci una mano, no? Come pagate tutto il resto dell'intrattenimento e dell'informazione, tranne quella pagata coi sussidi, coi fondi statali o robe del genere, e beh, noi vorremmo essere pagati da voi. Quanto lo decidete voi? Ogni quanto lo decidete voi, avete Satispay, il bonifico bancario, PayPal, il Bitcoin e anche i meccanismi podcasting 2.0, value for value, se siete pionieri avvenieristici. Fatelo, noi continuiamo a lavorare per voi e a ringraziarvi in trasmissione. Max, acchiappati il PDF.
È pronto il PDF. Allora, cominciamo a ringraziare i produttori della puntata 609 con i nostri perpetual executive producer Manuel Zavatta e Davide Tinti con il loro immancabile, con la loro immancabile donazione singola da un euro.
Grazie.
Ancora abbiamo anche, faccio un salto logico per una piccola interruzione, abbiamo un altro perpetual executive producer che fa una donazione singola da 2 euro, che è Marco Pasqualotto.
Grande Marco.
Conclusi quindi questi che sono perpetui, possiamo passare a ringraziare i donatori un po' meno perpetui ma sempre ben graditi, che per la puntata 609 sono: da un euro di Luca Cipollone, Marco Mondarini; da 2 euro di Pierpaolo Taffarello, Massimo Torracchi, Cristian Ridimari; ancora da 2 euro di Sandro A e di Nicola Gabriele D.
Grazie, grazie davvero.
Donazione singola da 1 euro di Roberto Acarobi Roma, che dice: anche sempre bravissimi, continuate a divertirvi come fate a divertire anche me.
Grande, proprio così.
Ci proviamo, Robè.
Siamo qua apposta.
Donazione singola da 3 euro di Davide D'Angelo, che dà inizio invece poi alla zona delle donazioni ricorrenti da 3 euro al mese, che per questa puntata sono quelle di Alberto Cuffaro, Andrea Bottaro, Fabio Filisetti, Andrea Malesani, Giacomo Cipriani, Fabio Brunelli, Fabrizio Reina, Alessandro Grossi, Emanuele Zunic, Fabio Zappa, Roberto Nespoli, Simone Magnaschi, Ligea Technology di Desposito Antonio, Marco Traverso, Gianluca Nucci, Paola Bellini, Marco Giorgetti, Maurizio Chiarotto, Cristiano Belli, Valerio Bendotti, Matteo Sandri e Giuseppe Marino.
Grazie di cuore a tutti.
Compare in mezzo una zona di donazioni singole da 4 e 5 euro: 4 euro per Roberto Duina, 5 euro per Claudio Schifanella, Fabio F, Ernesto C, Claudio S, Michele G e infine 6 euro per, da parte di Livio F.
Grazie a tutti.
Doc, ma si sono messi d'accordo questi che volevano questi
tutti
donatori?
Tutti sono Satispay. Sono Satispay.
Ecco perché non compare il cognome. Ho capito.
E abbiamo avuto un buon afflusso questa settimana. Fantastico. Nuovi satiri, anche nomi che non avevamo ancora visto. Grazie davvero a tutti.
Donazioni ricorrenti da 5, tornate spesso. Donazioni ricorrenti da 5 euro al mese di Maurizio Mistrali, Carlotta Cubeddu, Edoardo Volpi Kellerman, Andrea De Vise, Massimo Pollastri, Enrico De Anna, Antonio Manna, Roberto Basile, Antonio Gargiulo, Flavio Castro.
Grazie.
Ah no, scusate, mi sono scordato Paolo Massignano, che fa parte anche lui di questo gruppo.
Vabbè, ma anche scusa. Daniele Tomasoni.
Scusa,
perché
Paolo. No, perché Daniele Tomasoni fa un bonifico di 35 euro, che insomma è comunque una modalità differente.
Ah, meglio, sono meno commissioni per noi.
Fantastico. Zona dei grandi produttori, cominciamo con la donazione singola da 10 euro di Giuseppe Tripodi, che ci manda un messaggio veramente intrigante, perché noi in realtà ringraziamo lui e anche l'ignoto donatore. Infatti il Giuseppe ci scrive: oggi ascoltando Digitalia stavo pensando che era un po' che non contribuivo, poco dopo ho trovato 10 euro per terra. Ringraziamo l'anonimo e inconsapevole donatore
Gastone.
Un ringraziamento al donatore ignoto, dai, fantastico. Allora procediamo con i grandi produttori. Ancora da 10 euro donazione singola di Vito Astone, ancora 10 euro donazione singola di Alberto F, donazione ricorrente da 10 euro al mese di Marcello Marigliano, bonifico ricorrente da 10 euro di Fabrizio Mele e donazione singola da 22,22 centesimi di euro di Stefano Clet, che si incorona lead executive producer della puntata e ci scrive: ciao carissimi, è un po' che non vi supporto sui temi temi discussi l'ultima trasmissione, vi invio due spunti per email, avanti così. Ci saranno, ci sono due temi.
Sì, sono lì, vedo messi lì nei produttori esecutivi. Uno era un articolo di chiarimento sul problema degli orologi dei forni che vanno fuori sincrono, di cui abbiamo parlato.
Sì. E ho aperto un mondo con questo.
È una roba di geopolitica, di tra fantastico nazioni. Ve lo linkiamo nella nostra puntata se volete ancora andare ad approfondire. E un altro sull'esercito svizzero che vieta WhatsApp per scopi di servizio, ce lo teniamo lì se viene fuori qualche altra notizia whatsapposa di robe del genere, poi la commentiamo tutti insieme, però ve le mettiamo tutte e due nelle note della puntata così se volete andare a leggere. Grazie al nostro lead Stefano Klett, grazie a tutti i grandi produttori. Ah, scusate che ho fatto girare in tempo reale lo scriptino che mi estrae i mitici, gli avanguardisti, i pionieri, che sono quelli che hanno utilizzato le metodiche del podcasting 2.0. abbiamo Nicola Fort, Paolo Carnevale Bonino, Alessandro Varesi e Pavlo, che ci hanno streamato un po' di Satoshi ascoltando le ultime puntate questa settimana. Adesso dovrò migliorare un po' lo script per dividere per data, per puntata, per aggregare in maniera diversa. I nomi sono quelli, oltre a qualche anonimo. Grazie veramente di cuore, che ognuno di questi ha streamato più o meno sui 3.000-4.000 Satoshi, che no, sono quelle 3.000-4.000 Satoshi, sono come le lire i Satoshi, adesso forse di meno perché è crollato il Bitcoin, per cui 4.000 Satoshi possono essere un euro, una roba del genere, un euro e mezzo.
Tra due minuti sono 5 euro.
No. Ok. No, vabbè, insomma, ragazzi, qual è la dinamica che conta?
Secondo me è quello il valore. E poi, ragazzi, il piacere di utilizzare queste tecnologie moderne con i vari. Newpodcastapps.com è il sito dove trovate le applicazioni per il podcasting 2.0, con anche le nuove possibilità di filtrare per sistema operativo, per tipo di applicazione, robe del genere. Andate a dare un'occhiata e provate, no? Ogni settimana un'app diversa per ascoltare uno o più dei vostri podcast, per vedere, per capire, perché rimanere ingessati sempre su un'unica app può essere... vi perdete certamente qualche cosa, poi uno può tornare alla via vecchia, però scoprire anche qualche cosa di nuovo. Grazie a tutti i produttori esecutivi che hanno creduto e che continuano a credere nel lavoro di Digitalia. Che poi è un sistema, quello del value for value, che io odio questa espressione, no? Tante volte, anche quando è iniziato il podcasting, no? Tanti avevano il bottoncino sul sito per the tip, la mancia. Ma che la mancia? Ma che la mancia? La mancia sembra proprio una roba, no? Te straccione, ti lascio... Non è la mancia,
non sei americano, no, la mancia, ma fanno i soldi con la mancia, capito?
Ma no, a parte quello, ma non è il concetto della mancia, è il concetto proprio, è un concetto diverso. Ci sono delle forme di lavoro e di pagamento che si assomigliano, e in un mondo dove tutto ha un prezzo, dove tutto gira attorno al denaro, cioè, sono anche le più belle. Mi sono venuti due esempi. Uno sono gli artisti di strada, no? Gli artisti di strada possiamo, non sono barboni, non sono mendicanti, sono gente che a volte fa gli artisti di strada e poi hanno successo e diventa... I Maneskin hanno suonato per le strade di Roma per anni, oggi sono in cima alla piramide, vanno al Saturday Night Live a suonare o robe del genere, erano artisti di strada. Ce ne sono, la maggior parte non hanno mai successo, però ti fermi a guardarli, se ti fermi a guardarli vuol dire che ti danno qualcosa, che il loro lavoro ha un valore ed è giusto che lo restituisci. E il modello è value for value, quello che pensi che valga lo lasci tu nel cappellino, nella cosa, nel cestino lì davanti, è value for value. E l'altra è bellissima, è un'usanza che non so perché mi è capitata nella timeline di Twitter, non mi ricordo chi l'ha retweetata, roba del genere. Nei paesi nordici, in Danimarca, dice questo tweet, c'è un'usanza che è quella di lasciare al bordo della strada, delle strade di campagna, ci sono come delle casettine di legno, e la gente lascia lì dei prodotti del suo orto, delle cose eccetera, e con il prezzo suggerito, non so, ci sono dei cestini con l'insalata, delle fragole o robe del genere, la gente che passa in macchina si ferma, prende un cestino e lascia i soldi senza che ci sia nessuno a prendere i soldi e a chiedere. Alla fine della giornata il tizio, l'agricoltore o qualcosa che ha messo lì, passa la sera, prende i soldi e li porta a casa. Value for value. Voi direte, sì, fallo da noi, sparisce tutto, eccetera. Sì, perché penso. Siamo degli incivili. Sì, perché siamo degli incivili.
Certo.
Certo. Allora, se voi dite siamo degli incivili, quelli sono veri paesi civili, dobbiamo iniziare noi, uno a uno, a dimostrare che possiamo essere civili. Anche se viviamo in Italia, anche se siamo convinti che i nostri simili siano degli incivili, perché non iniziare noi a dare il buon esempio? Io credo che in questo le persone che danno un contributo agli artisti di strada, che in Danimarca mettono i soldi quando prendono l'insalata dal cosino e che mettono 2 eurini quando, o streamano 4.000 satoshi quando ascoltano i Digitalia, diano il buon esempio e mostrino che anche gli italiani possono essere un paese civile. E scusate se ho questo sogno da 13 anni a questa parte e solo oggi, grazie al Value for Value, al podcast 2.0, riesco veramente a mettere a fuoco questo tipo di rapporto, che è veramente un rapporto di lavoro civile, senza che nessuno prenda per il collo e dica, ecco, se non mi dai i soldi non ti do la merce, ecco, o robe del genere. È una cosa bellissima, è utopico, può darsi. Un uomo ha diritto di sognare.
Ma l'utopia serve sicuramente per camminare lungo la strada di un mondo migliore. E con questa citazione
No, aspetta, c'è un contributo dalla chat a Valdo Biadene. C'è Osteria senza oste che funzionava così con cibo e vino, era diventata molto conosciuta e hanno messo un distributore.
Se volete che Digitalia venga sostituita da un distributore di notizie con IGPT3 e robe del genere, sapete qual è la strada. Che brutto, metti il gettone e IGPT3 ti legge le notizie digitali della settimana. Che tristezza.
Con la voce di Franco.
Che tristezza. Vabbè.
Con la fake voice.
Google Analytics. Quali sono queste notizie su Google Analytics?
Niente, hanno scoperto che Google Analytics violano il GDPR. Guarda un po', e che quindi questi servizi sono fuori legge.
Completamente.
Sì, un po' ne avevamo già parlato settimana scorsa con non mi ricordo quale, a quello del sito dei test del Covid che usufruiva dei servigi di Google Analytics. Qual è il problema? Che Google Analytics trasferisce i suoi dati negli Stati Uniti e insomma e non c'è garanzia.
Esatto. Però qui ecco questa sentenza che riguarda dei siti di nuovo con dati sanitari o robe del genere, però dall'articolo fa pensare che di fatto l'utilizzo di Google Analytics sia di base illegale, completamente illegale in tutta Europa. Cioè qualsiasi sito in Europa oggi, se usa Google Analytics, infrange la legge.
Esattamente.
Sì, ma infatti
anche se chiede il permesso agli utenti. Anche se chiede il permesso agli utenti.
Sì, perché proprio il concetto di poter trasferire i dati di cittadini della comunità europea al di fuori della giurisdizione europea, ecco. E quindi esponendo quei dati, per definizione il GDPR dice quei dati non è possibile esporli al rischio, non devi farlo.
Quindi tu, anche se chiedi il permesso di trattare i dati e robe del genere, tu li puoi trattare, li puoi raccogliere, puoi utilizzare le Analytics, ma non puoi farlo con Google Analytics perché li sposta là e non esiste consenso che dica dammi il permesso di spostare i tuoi dati negli Stati Uniti.
Ora è chiaro che questo è un, come dire, un ragionamento, ma ci vuole il geopolitico, no? Che è in campo, che è il tentativo appunto di costituire una reale indipendenza strategica sui dati da parte della comunità europea, dell'Europa. Esatto. Che diciamoci la sincera verità è un percorso ovviamente davvero rilevante, no? In termini delle relazioni geopolitiche.
Lo è certamente.
Anche perché poi in realtà tutto questo è perché sta succedendo adesso. Sta succedendo adesso perché un giudice oramai quasi un paio d'anni fa ha detto che quello che è stato chiamato il Privacy Shield, ossia questo accordo tra Stati Uniti e Unione Europea per il trasferimento dei dati da una parte all'altra, era illegale. Perché era illegale? Perché in pratica non ci sono sufficienti garanzie oggi che i dati trasferiti dall'Unione Europea agli Stati Uniti ottengano lo stesso livello di garanzie che otterrebbero a stare al di qua del,
anzi, c'è
dell'oceano.
La certezza che non lo ottengono, perché gli Stati Uniti nel frattempo hanno approvato una, esatto, legislazione che di fatto dà potere a, non ricordo mo se è NSA, CIA, eccetera eccetera,
un'agenzia.
Un po' l'equivalente di quello che, diciamo, da noi succederebbe in termini dell'obbligatorietà di mettere a disposizione certe informazioni, anche personali e sensibili, su richiesta motivata della magistratura, solo che guarda un po', sta cosa sta negli Stati Uniti ed è sotto il controllo delle agenzie governative americane.
Esatto.
Per cui è partito tutto questo ragionamento, che, dico, secondo me fa anche il paio con un discorso un po' più di carattere economico, certo, strategico, rispetto al discorso del cloud europeo, del cloud nazionale, tutto quello
cloud
che sta
nazionale
succedendo oggi.
Io ogni volta il cloud nazionale mi viene da ridere, penso a...
Non c'hai proprio idea di che sta succedendo.
Penso a Lucci. Tu, ma con te Max non ne hai mai parlato, perché non è mai venuto fuori. Tu sei in realtà il nostro iper esperto di fantascienza. Tu i romanzi di Lanfranco Fabriani li conosci? Quello che ha scritto il lastrico,
sì,
del tempio,
come?
Nelle...
certo che sì,
con l'ufficio centrale cronotemporale italiano.
Sì, 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 come? Certo che li conosco.
Fantastico,
Fabiano.
Adesso ho preso un quarto libro, che è quello con i suoi racconti, quelli più vecchi, dove si trova anche...
L'ho comprato anch'io, ma non l'ho ancora letto.
I racconti sono meravigliosi, sono meravigliosi, e alcuni sono veramente...
del tempo, del,
esatto, e non sono tutti sul tempo, anzi, ho letto la prima metà, devo dire che nessuno, anche se trovi già personaggi che assomigliano poi a quello nella trilogia famosa, eccetera, però bravissimo, ho letto alcuni di questi che sono roba che stanno alla stessa altezza di roba tipo Philip Dick o autori ben più blasonati. Non sapevo
che fosse
così.
Piace molto anche a me. Certo, appunto, l'idea di vedere che cosa siamo capaci, certo, di combinare con, certo, determinate tecnologie. Sì.
Esattamente. L'articolo di Kaspersky sulle telecamere nascoste in hotel e Airbnb. Ma secondo voi è davvero così diffusa questa cosa, di gestori di hotel o dipendenti di hotel e proprietari di Airbnb che spiano e che mettono telecamere nascoste nelle
non stento a crederlo, anche
soprattutto sugli Airbnb. Anche io non stento a crederlo.
Mamma mia. Della difesa,
mi viene in mente la stanza. Avete visto Dexter New Blood?
No.
Okay. No. Vabbè, non spoilero niente, non è male.
Dobbiamo vederlo, come funziona? Non ho sentito niente.
Merita. Dexter ti piaceva?
Fino alle le prime tre stagioni, sì, poi
sì, no,
o meno, poi merita. L'ultima stavi per bruciare la TV.
Ok, questa è aria. È la stessa cosa. Fai conto che sono 6 puntate, 8 puntate, fai conto che le prime N-1, cioè tutte tranne l'ultima, sono meravigliose, belle, eccetera. L'ultima è come l'ultima serie di Dexter, o quasi.
Ok.
La reazione è più o meno la stessa. No, leggermente meglio. Però no, merita.
Vabbè, perché
no,
non
gli
è una
autori
stagione,
sono,
una
gli autori sono in gamba, okay. Non c'è niente da fare. E ci sta aria fresca con una serie di trovate di nuovi personaggi e cose del genere. No, merita veramente. Ma appunto, senza incontrare Dexter sul nostro cammino, incontrare un proprietario di un ospite
che mette le telecamere,
non è tanto piacevole, anche perché
magari anche a infrarossi, appunto.
Certo, e l'articolo di Kaspersky spiega come trovarle, come identificarle, come trovarle, a volte semplicemente anche con un telefonino. Questa cosa qui l'avevo letta tanto tempo fa, ma me l'ero dimenticata. Se una telecamera agli infrarossi
certo,
ha un illuminatore, generalmente, se la inquadri col tuo telefonino senza
spento,
illuminazione,
diciamo,
né niente, cioè, con la tua fotocamera, eccetera, il sensore è sensibile agli infrarossi, per cui la becchi subito, vedi che dove non dovrebbe esserci vedi una luce come se fosse una lampadina.
Scusa, tu come fai a controllare se le batterie del telecomando sono scariche? Non vai lì a guardare col cellulare?
No, quando non funziona più cambio le batterie.
Ah, non cambi la televisione, dire.
Tu cambi, vedi? Non ci avevo pensato. Cambierò no, dovrei ti farò anch'io come te. Questo, ma cambi la televisione così... e usi lo stesso telecomando di prima o con la televisione no, usi il telecomando nuovo?
No, perché
nuovo.
Con la televisione nuova ti arriva il telecomando con le pile cariche.
Esatto. Ah, ecco, ecco, sì, cioè, giusto.
Esatto, quindi scopo. Stacchi le batterie nuove e le metti nel telecomando
e rimonti la televisione vecchia a questo okay, punto.
Bellissimo, che casino. Vabbè. Avete visto le nuove televisioni QD OLED? No, c'è un sì. Video, c'è un video su YouTube, vabbè, è una figata, è una figata, utilizzano veramente un effetto della fisica quantistica per darti colori. Fondamentalmente sulle le televisioni OLED fino ad oggi avevano poca luce perché i LED che si utilizzano sono quelli bianchi,
esatto. E davanti, sono pentile gli schermi.
E davanti devi metterci i filtri colorati, che filtro verde, rosso e blu, il solito, che okay. Per dare i vari colori. Però filtrare questa luce ovviamente diminuisce la luminosità, e uno dei problemi proprio delle televisioni a OLED è quella di avere una enorme resa sui neri e sui toni scuri, ma una massima luminosità molto bassa. Utilizzare un OLED in una camera molto illuminata o addirittura all'aperto è praticamente impossibile.
E anche la resa dei colori, perché poi essendo appunto i tre, in realtà non credo neanche che siano tre, perché il bianco ha una leggera virata sul blu, quindi vabbè, casini. Comunque anche la resa dei colori non è la stessa, non è... rispetto a un... riesce a riprodurre meno colori fedelmente. Ecco.
Perché non mettere direttamente LED colorati, perché sono troppo piccoli, perché dei LED così piccoli e così eccetera
non ce l'ha fatta nessuno
a lo fanno ma costa tipo sì, 300.000 no, esatto, costa 300.000 certo. Euro un televisore di quel tipo lì, avrebbe una definizione pazzesca, ma costa, ecco, micro LED. E allora hanno fatto questa roba qui dove c'è il LED che non è più bianco ma è blu, è di luce blu, e poi di fronte c'è una sostanza che di fatto trasforma con un effetto da fisica quantistica. Poi su questo video di YouTube è spiegato anche bene, non l'ho ancora guardato tutto, solo l'inizio, ma fondamentalmente trasforma la lunghezza d'onda della luce blu. Non è che la filtra e toglie solo lo rosso e il verde per lasciare passare blu, no, piglia la frequenza blu, dove di fatto rosso non dovrebbe essercene, e te la trasforma in una frequenza rosso, con una resa del 95%, per cui molto diversa da quella di un filtro. È una roba pazzesca. E ovviamente ci sono tanti di questi punti con questo effetto quantistico quanti pixel su uno schermo a 4K, per cui è una roba pazzesca.
E quanto costa?
Credo che adesso sia
sono 1500,
costerà 1500, 2000, 3000, 3000.
Di solito la prima generazione tranquillamente sopra i 2000, almeno quando esce una nuova tecnologia.
Benissimo, ma l'OLED 5 anni fa era così. Adesso li trovi sotto i 1000 tranquillamente. Certamente.
Però sì, era con una delle cose interessanti del CS. Era
bello, questo. Sì. Ma noi quando c'è il CS invece parliamo solo delle cagate perché ci fanno ridere, ma siamo fatti così. E invece il nuovo negozio delle forze del male, volevo dire di Amazon.
Sì,
potremmo usare dei nomignoli del genere per ognuna
l'impero
di queste
del male.
Le forze del male secondo me è più bello. Le forze.
Quello col missile a forma di pisello, un po' lungo però.
Evil Force.
Benissimo, hanno inventato un nuovo negozio, quelli che dovevano chiudere, quelli che dovevano... No, in realtà adesso brick and mortar, cioè il negozio all'angolo, il negozio fisico, hanno inventato un negozio fisico per vendervi i vestiti.
Non solo, ma anche all'interno di quella cosa, di quel residuato degli anni 90 che sono i centri commerciali. Quindi Amazon ha aperto questo punto vendita all'interno di un centro commerciale nella zona di Los Angeles, che è un negozio di vestiti dove però ci sono cose fatte alla Amazon, tipo che puoi ordinare prima i vestiti, te lo porta un umano direttamente nel camerino per farteli provare, puoi scegliere, dà tutta una serie di suggerimenti anche di stile. Il pagamento non ho letto se il pagamento era quello tipo Amazon, i negozi Amazon Go che vai, esci senza pagare,
non saprei dirti, però implementa tutta una serie di utilizzi la loro app, per cui puoi farti portare una volta che sei dentro il camerino taglie diverse dello stesso vestito, colori diversi dello stesso vestito, ti propone altri vestiti simili da provare, se vuoi te li portano, tutte robe del genere.
Un po' quello che fanno tutti i commessi di negozi.
E anche i commessi lavorano, sì, il problema è che anche i commessi lavorano esattamente come nei magazzini Amazon, utilizzati, diretti dal computer e via via rimpiazzati da robot, cioè hanno queste robe tipo,
esatto,
tipo
è come
i Roomba
se fosse un
che
magazzino
portano
Amazon,
avanti.
Esatto. Un magazzino Amazon travestito da negozio, ecco, dove si entra, dove si può entrare.
Dove è piacevole, è uno di quei posti dove è molto piacevole lavorare, Max, sai, hai presente, no?
Mi rendo conto.
Dove ti contano anche quante volte ti sei scaccolato perché ti mettono un sensore sul dito e uno nel naso e alla fine del mese ti cambiano lo stipendio.
E si deve
a seconda...
anche trovare, perché se per caso non si trovano i due sensori qualche dubbio comincia a venire.
Perfetto. E vabbè, però insomma l'impero del volevo dire Amazon,
vabbè, è un po' come il parcheggio, no?
È come il parcheggio.
Parcheggio in avanti.
Raccontaci la storia del parcheggio.
Cioè, voglio dire, tipicamente tu vai in un parcheggio e vedi le auto che sono un po' distribuite, come dire, in maniera casuale, alcune parcheggiano col muso avanti, alcune parcheggiano,
che poi casuale vuol dire
con
come,
la coda,
come cacchio desidera,
come gli pare,
il guidatore,
come gli succede, con una leggera prevalenza,
libero arbitrio,
una leggera, questo l'ho sperimentato anche nel mio garage, perché per esempio io parcheggio marcia indietro perché lo trovo più comodo, poi uscire col muso in avanti, e mia moglie parcheggia tutto il contrario. Bene, no, diciamo, l'impero del male non si può, perché l'impero del male si è stabilito che bisogna per forza, sempre, comunque, senza nessuna
obbligatoriamente
eccezione, parcheggiare con il muso in avanti. Perché? E perché si evita il rischio che facendo retromarcia ti distrai e becchi qualcuno.
Non qualcuno.
Perché
io la vedo diversa. Qualcosa.
Qualcosa,
perché nei parcheggi, nei parcheggi dalla parte verso, diciamo, dove transitano le macchine, ci sono le macchine, ma dall'altra parte ci sono i pedoni, per cui se tu parcheggi a marcia indietro è più difficile che quando esci c'entri una macchina perché esci in avanti, ma mentre parcheggi è più facile che investi un pedone mentre vai a marcia indietro.
Vabbè.
Per cui mi sembra è il primo caso nella storia di discriminazione dell'uomo nei confronti del robot, secondo me. Del robot nei confronti della macchina, chiamiamola la macchina o robot.
La macchina,
ma
l'automobile.
Ma è così, è così.
Oh, comunque, fatto sta, almeno l'articolo citava, è un articolo del Corriere di Rovigo, quindi riporta insomma un'esperienza un pochino
localizzata. Io non mi intrigo,
non lo so,
sei di Rovigo.
Non lo so. 1200 dipendenti di Rovigo si parcheggia obbligatoriamente a retromarcia.
L'idea di un parcheggio enorme come quelli davanti alle robe di Amazon, con tutte le macchine parcheggiate uguali in retromarcia, mi fa venire in mente, hai presente le scene di Guerre Stellari dove appunto l'impero, ci sono la parata di tutti i soldati e tutti caccia, ecco,
esatto,
per cui le forze del mare.
Ma lì stiamo andando, dai, se poi lo fai una fusione con l'imperatore di clone di, come si chiama, di Foundation, stai a posto, stiamo andando in quella direzione.
Guarda, e come i c'è anche questa roba qui delle wellness adults, l'avete letta, sempre delle forze del male,
no? Wellness, certo. Sì.
Sì. Sì, è un programma, programma di Amazon.
Come si chiama il programma, Michele?
Amazon Working Well,
Wellness adults si chiama, Mandatory Wellness Adness, wellness adults,
non so che vuol dire.
Vuol dire
però part of the Amazon's working,
vuol dire
working
coccole,
well program.
Vuol dire coccole.
Ah, ok.
Ok, le coccole,
cioè,
coccole benessere obbligatorie di Amazon.
Esatto,
quindi
mangia le tue verdure e ti fanno bene. E quindi niente, insomma, quello che sta succedendo in alcuni magazzini negli Stati Uniti, almeno l'articolo arriva da lì, è che durante i turni i dipendenti, insomma, non è che possono fare proprio le pause a loro scelta e farsi un po' i fatti cartacci loro durante le proprie pause.
No, devono mangiare zucchini, carote.
Devono fare esercizio fisico e mentale di benessere e supporto al mangiare bene. Quindi, insomma, se poi voi vi fate male o diventate dei ciccioni all'interno del magazzino Amazon, Amazon ve l'aveva detto come si dovevano mangiare le zucchine e come bisognava fare.
Non trovi un po' come il fatto del quando il doc ci fa fare quel quarto d'ora di gargarismi
di riscaldamento? È certo.
È proprio uguale, no? Dovete sapere, cari telespettatori, cari ascoltatori digitali, che noi prima di iniziare la puntata facciamo circa un quarto d'ora in cui facciamo ecco, e il doc suprema cattiveria ha preso il film famosissimo di Umbeki, no? Dove c'è quella scena del coro,
altrimenti ci arrabbiamo,
altrimenti ci arrabbiamo col coro che fa
perfetto. Ragazzi, è così.
Però del male no, però principino del male.
Io però un remake di Altrimenti ci arrabbiamo con Michele che fa Terence Hill e Max che fa Bud Spencer, ce lo vedrai veramente.
Guarda che hanno già fatto il cut, tu lo sai che lo stanno davvero facendo il remake.
No, ma no, sì. Per me da quando hanno fatto il remake di Magnum PI, per me la parola remake è uscita dal mio, quando vedo remake io cambio pagina, ecco.
Esci anche tu.
Sì, assolutamente.
Mi piace, giochiamo a birra e salsiccia.
Assolutamente. Vai. A birra e salsiccia. La roulotte elettrica, l'avete vista la roulotte elettrica di Airstream?
Tutta elettrica? Sì.
Sì, è fighissima.
Bella.
Beh, è un primo passo. Beh, queste roulotte, a vederle, queste roulotte americane Airstream, non so se ce l'avete presente, sono quelle che da fuori sono completamente in metallo, che sembra una scatola di latta, yes. Con queste linee, poi ci sono quelle d'epoca che hanno tutte le lame, come si chiamano, le pinne, tipo la Batmobile, sì. Sono fighissime. E questa qui c'ha il suo motore elettrico, per cui non viaggia per il momento da sola, però si può spostare se ad esempio l'avete parcheggiata nel campeggio in una direzione che non vi piace, oppure volete che durante la giornata sia sempre esposta al sole.
Ovviamente un parcheggio non Amazon,
no, assolutamente non potete assolutamente spostare, certo, e si sposta da sola e robe del genere, ed è il preludio a una roulotte autonoma. Voi immaginatevi una roulotte che è una roulotte, che non è un camper, ma non è una roulotte perché in realtà guida senza bisogno dell'automobile che la tiri, per cui come un camper, non come una roulotte, ma senza il bisogno di avere dello spazio occupato dalla zona guida.
L'autocasa, insomma.
È una casa, esatto, una casa automatica semovente, sì, certo. Forse nei Jetsons mobile. C'era qualche cosa del genere.
C'era la casa mobile sicuro nei Jetson, dai.
Però la cosa più bella è il nome del veicolo, che si chiama il Thor Vision Vehicle.
Non lo sapevo, ok. Ma Thor come The Onion Router o Thor come il figlio
no,
di Odino?
No, THOR,
il
figlio come, di Odin,
come, Dio, come il dio del tuono.
Il figlio di Odino, è perfetto, il dio del tuono. Va bene, basta, direi che per oggi va bene così. Michele, hai una sezione news, vuoi darci una scorpacciata di news, se vuoi mettere?
Sì, arrivo. Dov'è che l'hai messo all'inizio?
No, è alla fine, no, alla fine. Prima di Mish, prima di Mish, se vuoi
prima di Mish.
Tanto già c'è tutto il tempo del pre-sigla delle news. Breaking news.
Ne abbiamo già parlato, le criptomonete vanno giù e perdono più di un trilione in un brevissimo tempo. Voi perché? Mozilla ha smesso di accettarle, e magari qualcuno dice che Wikipedia sarà la prossima, non un bel momento per i vostri portafogli. Ne abbiamo già parlato, firmate se volete la petizione di Amnesty International per Julian Assange. In Gran Bretagna, dove i gig worker, insomma quelli che vi consegnano il sushi, avevano ottenuto delle migliori condizioni di lavoro, adesso vengono outsourcati, scusate non mi viene la parola italiana, questa sì,
my god,
ritmo Di Maio, ritmo.
mi avete fatto questo no, mi ha fatto perdere il ritmo. Le persone hanno iniziato a perdere, a non dormire più bene quando Google ha cambiato il rumore del white noise che si usava per appunto stimolare il sonno. Il consiglio regionale del Piemonte arriva il voto online da remoto, ne riparleremo secondo me tra un poco. L'App Store in Olanda si potrà pagare con sistemi di pagamento di terze parti sull'App Store, ma ecco, c'è un po' di luci ma anche tante ombre.
Solo app per il dating e solo nei Paesi Bassi.
Esatto.
Dobbiamo ancora farci un po' di ossa per il segmento Tech News, essere un po' più bella. La settimana scorsa che Michele Michele si era preparato un po' le card ed è stato è stato un po' più professionale questa settimana, ma si sta facendo le ossa. Il ragazzo ha un sicuro futuro mentano.
Facciamo una bella maratona.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Su questo invece siamo decisamente più rodati ed è come concludere la puntata portandovi un regalo virtuale, una segnalazione. Vi segnaliamo hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia colpito la curiosità o stravolto l'esistenza delle voci di Digitalia, presentata per voi ovviamente tutta roba che abbia attinenza digitaliana. Michele, vuoi cominciare tu?
Allora, giochillo molto carino, Super Mombo Quest è un platform che praticamente è su ogni piattaforma, sia mobile ma anche vecchie console. Lo trovate sull'App Store, su Play Store, su Steam, sulla Switch, Xbox e PlayStation, quindi letteralmente manca soltanto il Game Boy. È molto carino, ve lo consiglio. Lo trovate poi gratuitamente, almeno sul Play Store è gratuito, con la pubblicità. Poi, se volete pagare togliete la pubblicità. Può essere un bel modo di provarlo in attesa magari di prenderlo sullo schermo più grande di casa. Ve lo consiglio, è molto divertente e veramente veramente challenging, veramente sfidante in alcuni livelli.
Grazie.
Super Mombo Quest
È un platformino. C'è anche io uno che me lo sono perso, devo ritrovare il mio gingillo. Va bene, Max, prego.
Eccoci, allora si avvicina l'inizio del secondo semestre e io quindi vi propongo, come ai miei studenti, una chicca che è uno di quegli effetti, diciamo, positivi che vengono poi dalle vicende che abbiamo vissuto con la pandemia, cioè che un po' tutti, ma davvero tutti, anche quelli bravissimi, si sono messi a produrre dei video, dei podcast di formazione. Il libro per eccellenza di introduzione alle reti di calcolatori, la Computer Networks, che sono proprio la spina dorsale di tutto quello di cui parliamo da tanti anni, si chiama Kurose Ross, dal nome dei due autori, e vi posso assicurare che è un testo veramente eccellente. La proposta di questa settimana è che Gene Kurose, uno dei due autori, durante appunto le vicende pandemiche, si è messo lì e si è girato i video delle sue lezioni, quindi ha messo a disposizione una cosa simpatica, bella, una delle scelte vincenti di questo testo è che tutti i materiali didattici sono a disposizione gratuitamente. Quindi, se volete farvi una rinfrescata, se vi viene voglia di avere un approfondimento su una delle tematiche delle reti internet delle quali parliamo così spesso, potete liberamente accedere a questo sito dove sono disponibili tutti questi video. Sono dimensionati proprio veramente bene da un punto di vista didattico, che sono video da 10-15 minuti su argomenti mirati, con un indice molto chiaro che vi fa individuare quello che vi serve. Vi volete levare lo sfizio di capire veramente come sono fatti questi benedetti indirizzi IP, come funziona il DNS e anche qualche tendenza nuova di quelle che sono le caratteristiche tecnologiche della rete. E quindi vi consiglio i video di Gene Kurose sul computer networking.
Fighissimo, fighissimo. È la seconda volta che proponiamo un corso tipo laurea, tipo un corso universitario in video, ti ricordi? Credo sia stato, non so chi l'ha portato, forse Francesco, forse tu, avevamo messo un gingillo, è stato le Feynman Lectures, le lezioni di Richard Feynman. Caspita. Che si trovano online.
Bellissimo,
che sono una roba pazzesca. La fisica praticamente da zero a mille, da zero alla cromodinamica quantistica in una, cosa saranno, una trentina di video, una roba del genere, non mi ricordo, è un po' di tempo che non le vado a vedere. Comunque grazie Max. ultimo gingillo, una roba di cui vi avevo dato un'anticipazione un po' di mesi fa. Mi è arrivato l'invito, è in beta, la beta è disponibile, bisogna registrarsi. A me è arrivata oggi il link per scaricarlo, l'ho già scaricato, l'ho già provato, ed è Orion Browser. Orion Browser è un browser internet basato su WebKit, per cui con la tecnologia open di Apple, di Safari, e il motore di rendering di JavaScript di Safari, per cui è compatibile con la stragrande maggioranza dei siti, ma l'obiettivo è quello di fare un browser di default, proprio di base, che sia resistente per la privacy, contro tutte le intrusioni della privacy, e abbia la maggior parte delle possibilità di personalizzazione possibili, per cui ha un filtro integrato, un filtro ad blocker e anti-tracker integrato, che se volete potete disabilitarlo, che lavora proprio dentro il motore del browser, per cui è iper efficiente. E poi ha un altro vantaggio bestiale, che pur essendo una versione di fatto di Safari, al contrario di Safari, è compatibile con la tecnologia alla base delle estensioni per Chrome e per Firefox, per cui se vorreste utilizzare Safari con delle estensioni che per Safari non esistono, lo sapete che per Safari valgono solo le estensioni, quelle nel formato che ha deciso Apple, che vengono approvate da Apple, eccetera, ebbene con Orion Browser potete avere un Safari che accetta le estensioni, anche quelle in codice sorgente. Io un'estensione che mi ha mandato Michele, che esiste solo in codice sorgente, esattamente come in Chrome. La prendete, la trascinate sul pannello delle estensioni di Orion Browser e ve la carica, e quella che ho provato io funziona assolutamente. Ci sono ancora un po' di bug, è assolutamente una beta, ci sono un po' di problemi, ma se volete provarlo e volete fare il tifo per un'ulteriore possibilità di un'ulteriore scelta nel mondo di browser, cercate Orion Browser tra i gingilli del giorno, che trovate come al solito su digitalia.fm/numero della puntata, quindi in questo caso digitalia.fm/609. Le raccomandazioni ve le abbiamo già fatte, per cui ve le ricordiamo: date una mano a Digitalia e portate gli amici ad ascoltare Digitalia. Per il resto, spazio solo ai saluti. C'è qualche nota finale che volete portare, che vi è venuta in mente? Direi di no.
Ma c'era quella cosa di Microsoft che ha comprato Activision, però
e pensavo la infilassi,
parliamo del latte in NFT.
Va bene,
pensavo
dai,
la infilassi tu nelle altre news, te l'ho messa proprio lì a fianco apposta. Vabbè, Microsoft ha comprato Activision.
Se
giocate a Call of Duty, preoccupatevi, ma neanche tanto. E magari l'antitrust gli blocca tutto. Chi lo sa se l'antitrust gliene frega qualcosa dei videogiochi. Possiamo parlarne la settimana prossima. Se volete scoprire se ne parleremo, non dovete far altro che collegarvi lunedì prossimo per la diretta, oppure aspettare che arrivi nel vostro aggregatore di... non si usa più la parola aggregatore, devo dire, la vostra app per i podcast preferiti, qualunque sia. Per questa 609 è tutto. Dall'Emi Studio di Liguria 1 di Sanremo un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio cittadino di Avellino un abbraccio da Massimo De Santo.
E dallo studio di Milano un ciao da Michele Di Maio.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.